Vogliamo leggere da Isaia il capitolo 52. Parola, se mi permettete, è già stata anticipata proprio fin dall'inizio del culto di stamattina. Il versetto 7 sarà il versetto oggetto della nostra meditazione. Isaia 52, leggiamo prima il versetto 7, poi torniamo al primo versetto. Quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie, che annuncia la pace, che è araldo di notizie liete, che annuncia la salvezza, che dice a Sion: il tuo Dio regna. Amen. Torniamo al primo versetto per vedere meglio il contesto di questo versetto. Risvegliati, risvegliati, rivestiti della tua forza, Sion. Mettiti le tue più splendide vesti, Gerusalemme, città santa, poiché da ora in poi non entreranno più in te né l'incirconciso né l'impuro. Scuotiti di dosso la polvere, alzati, mettiti seduta, Gerusalemme, scioglieti le catene dal collo, figlie di Sion, che sei in schiavitù. Infatti così parla il Signore. Voi siete stati venduti per nulla, e sarete riscattati senza denaro, poiché così parla il Signore Dio: il mio popolo discesi già in Egitto per abitarvi, poi l'Assiro lo oppresse senza motivo. Ora, che faccio io qui, dice il Signore, quando il mio popolo è stato deportato per nulla? Quelli che lo dominano lanciano urli, dice il Signore. Il mio nome è del continuo, tutti i giorni insultati, o come dice un'altra versione, bestemmiato. Perché? Perciò il mio popolo conoscerà il mio nome, perciò saprà in quel giorno che sono. Io ho parlato, eccomi. Quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie, che annunzia la pace, che è araldo di notizie liete, che annunzia la salvezza, che dice a Sion: il tuo Dio regna. Ascolta le tue sentinelle, esse alzano la voce, prorompono tutte assieme in grida di gioia. Esse infatti vedono con i propri occhi il Signore che ritorna a Sion. Prorompete assieme in grida di gioia, rovine di Gerusalemme, poiché il Signore consola il suo popolo, salva Gerusalemme. Il Signore ha rivelato il suo braccio santo agli occhi di tutte le nazioni. Tutte le estremità della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Partite, partite, uscite di là. Non toccate nulla di impuro. Uscite di mezzo a lei. Purificatevi, voi che portate i vasi del Signore. Voi, infatti, non partirete in fretta, non ve ne andrete come chi fugge, poiché il Signore camminerà davanti a voi, il Dio di Israele sarà la vostra retroguardia. Alleluia. Oh, amen. Io ho fatto una piccola cosa, avevo in cuore questo versetto che il Signore mi ha messo in cuore e giusto per curiosità ho messo sul mio computer, ho digitato, belli e piedi. Chissà cosa verrà fuori, sapete che è venuto fuori un versetto, qualcosa da Romani, ma da Cantico dei Cantici. E lo sposo che si rivolge alla sposa dicendo come sono belli i tuoi piedi, poi va avanti per parlare dell'ombelico, del collo, dei denti, eccetera, eccetera. Mi ha entusiasmato perché come lo sposo ha gioito per la bellezza della sposa, come la sposa era più di qualsiasi altra cosa che questo uomo potesse sognare. Così anche il Signore parla di chi porta la buona notizia a chi ne è privo. Il Signore gioisce quando vedi qualcuno che cammina, questa è l'essenza dell'uso della parola piedi, che cammina per andare ad annunciare la buona novella del Cristo risorto. Annuncia, come scritto alla fine del versetto 7, il tuo Dio regna. Il tuo Dio regna. Hai un problema? Abbiamo un Dio al di sopra di quel problema. C'è qualcosa che ti minaccia? Ho una buona notizia per te. Il tuo Dio regna. Hai problemi con i soldi? Ho una buona notizia per te. Ieri ti ho imboccato una lettera con dentro un assegno. L'hai ricevuto? Non ancora, ma sta arrivando. Arriverà quell'assegno. Dio ha già scritto un assegno per ciascuno di noi. E anche per i nostri figli. Ha già annunciato. Non abbiamo incassato, non abbiamo beneficiato direttamente ancora da quello che Dio ha fatto, qualcosa c'è ancora da vedere, però quando il Signore mette in una busta e ci spedisce un assegno, sappiamo che quell'assegno è valido, è buono, potremo riscuotere tutto quello che è scritto lì. Noi dobbiamo portare la buona notizia del Cristo morto e risorto. E la Santa Cena riguarda questo annuncio, che annuncia la pace. La pace. Forse è la cosa che manca di più. La pace. La pace, possiamo dire, di persone che fuggono da terre di guerra, affrontando, come stiamo sentendo ogni giorno, quasi ogni giorno, si sa di centinaia di morti nel Mediterraneo. Fuggono, perché? Sapendo che hanno una certa probabilità di morire strada facendo, perché non si parla neanche tanto di chi muore nel deserto, chi muore appena arrivato sulla costa settentrionale dell'Africa. Pace, ma anche pace fra di noi. Fratelli, io non so se devo leggerlo, no, ma ieri sera mi sono messo a scrivere il mondo in cui ci troviamo. E quando dico che abbiamo una buona notizia, ci rivolgiamo. A chi? Non so se posso leggere tutto. Persone che hanno subito traumi di vari tipi, abusi sessuali, anche all'interno della famiglia, la depressione, dipendenze varie dal gioco, dalle sostanze allucinanti, eccetera, le droghe. Gravidanze non volute, aborti. Noi incontriamo queste persone. Gloria a Dio per la gioia che abbiamo. Altro che oggi è una giornata di buone notizie. Siamo nella gioia, vediamo tutte le fasi, gloria a Dio. Però c'è chi, avendo la notizia, pensa subito a quello. Scusate, fratelli, è una forma di omicidio, perché quella creatura concepita ha già la sua identità, ha già il suo nome davanti al Signore. C'è chi vive con questa ansia, persone che si sposano perché devono, la disoccupazione andando su un altro piano, l'ansietà, la paura della vita. Crisi esistenziali legate anche all'età. I cinquantenni sono quelli che soffrono parecchio, gloria a Dio, i settantenni sono fra i più felici. A 50 anni c'è tanta gente che ha una crisi, fidanzamenti obbligati, confusi, disordini mentali. Giorno per giorno incontriamo persone che hanno fatto uso di sostanze e la mente, non è questione di recuperare, di convincere, la mente, il cervello, la materia grigia non funziona più. Noi dobbiamo portare una buona novella a queste persone. Debiti, bambini, ragazzi, giovani che fanno certe esperienze con troppo anticipo e non sanno gestire le informazioni che ricevono, sanno fare, conoscono la meccanica anche della sessualità, ma non ne conoscono l'intimità, non conoscono come espressione di amore che deve essere fatta a suo tempo, con dei vincoli. L'emigrazione stessa, sradicati da un posto all'altro. Viviamo con queste cose. Chi viene qua cercando l'America e trova qualcosa peggio di quello che aveva prima. Delusioni. Abbiamo parlato anche questa settimana del tasso di suicidi, che noi leggiamo dei suicidi sui giornali, ma un appunto che poche volte viene riportato, i tentativi di suicidio. Noi, fratelli, dobbiamo essere messaggeri di buone notizie. Annunciamo la pace. Vi ho letto, ho saltato alcune cose che avevo scritto. A queste persone dobbiamo annunciare la pace. Dobbiamo diventare araldi di notizie liete. L'araldo è quello che tipicamente esce con la tromba, suona in piazza e tutti sentono. Noi dobbiamo essere persone che vanno su per i tetti a gridare giù in piazza perché sappiano che Gesù è risorto, che l'annuncio nostro deve essere il tuo Dio regna. Questo è il messaggio che abbiamo l'obbligo di portare a questa generazione attorno a noi. Come buona notizia. Ecco perché abbiamo anche l'esortazione, anzi il comandamento, gioite e rallegratevi, perché la salvezza si offre, e questa è una cosa che abbiamo approfondito anche durante gli studi ultimamente, il mercoledì. Noi come Chiesa dobbiamo essere tali che le persone quando vengono desiderano fare parte di ciò che noi siamo. Dobbiamo dare la parola, ma a volte non rispecchiamo, non viviamo ciò che è la sostanza del nostro credo. Che Dio ama, Dio ci ha riscattati, Dio ci ha liberati, Dio ci ha portati dalla morte alla vita. Questa è la buona notizia, innanzitutto, prima ancora di annunciarla, noi la dobbiamo vivere. Quando siamo in Cristo, siamo più che vincitori. Ho letto da Filippesi, anche qui Paolo dice, per me vivere è Cristo, Cioè Cristo, io vivo per Cristo, con Cristo, in Cristo, a fianco, abbiamo letto anche in questo brano di Isaia, il Signore cammina davanti a noi, Lui, e Lui stesso cammina dietro di noi. Oh, meglio di così l'avanguardia, la retroguardia, perché devo temere? Noi dobbiamo entrare in questa pienezza perché gli altri possano riconoscere in noi persone autorevoli. Non vi stanco con un discorso su postmodernismo. Una volta, nel mondo in cui siamo cresciuti, molti di noi, se uno era un'autorità e si vedeva dalle divise o dal fatto che si chiamava papà oppure altri motivi. Adesso, se uno era pastore, c'era anche questo qua, è pastore, dunque quello che dice è giusto e quello e bisogna farlo. Purtroppo, lo dico anche a me stesso, purtroppo il mondo è cresciuto, anzi, gloria a Dio, il mondo è cresciuto e non so se è bello o brutto, ho già detto tutte e due le cose, anche un insegnante, professore, deve essere rispettato, ma sempre di più nel periodo in cui viviamo, l'insegnante e altri che hanno altri ruoli, anche istituzionali, e mettiamo anche pastori, anziani, li metto anche qui, bisogna guadagnare il rispetto delle persone che abbiamo davanti, il rispetto che una volta era automatico, perché ricopre quell'istituzione. Se è giusto o sbagliato non è il momento di discutere. Quello che voglio dire è che il mondo è così. E se io vado lì dicendo io sono professore, io sono poliziotto, io sono questo, io sono quella famosa frase, tu non sai chi sono io. Questo periodo è superato. Il mondo vuole vedere se abbiamo un'autorità che va oltre il titolo, oltre la divisa che portiamo. Ed è per questo che doppiamente dico, non saranno soltanto le nostre parole che convincono, ma la vita che abbiamo. Noi diciamo, credi nel Gesù e sarai salvato. Una volta andava bene per il mondo. Al giorno di oggi, sempre di più, i giovani, ma le generazioni rappresentate qui, vogliono vedere, perché ci sono tanti che parlano, tanti che chiamano, tanti che propongono. Chi ha ragione? Le persone non sanno se diventare cristiani evangelici o buddisti o musulmani o religioni che ancora dall'Oriente, ancora più lontano, vogliono vedere. Tanti non hanno neanche i mezzi per esaminare la validità di una proposta. Cercano la vera spiritualità. E se trovano una forma profonda di spiritualità, la gente ci va dietro. Che può essere con l'incenso, può essere con la meditazione, yoga, mantra ed altre cose simili. La gente cerca un'esperienza e cerca nella sincerità l'esperienza più profonda. Ed è per questo che noi Chiesa dobbiamo rivestirci di una nuova autorità, l'autorità di persone che vivono ciò che è scritto. Credi nel Gesù e sarai salvato. Ma perché vivi ancora nella schiavitù? Perché vivi ancora vittima di vari vizi, di vari atteggiamenti? Perché non vivi come viveva il tuo Signore, quel Signore che proponi? Allora il cristianesimo sarà la religione giusta, ma questo indirizzo non è quello che fa per me, perché non vedo il frutto delle parole. Il mondo cerca queste cose al giorno di oggi. Noi dobbiamo annunciare con una nuova autorità che il nostro Dio regna e funziona. Ed è per questo che è scritto, dico questo anche preparandoci alla Santa Cena, partite, partite, uscite di là, non toccate nulla d'impuro, uscite di mezzo a lei, purificatevi voi che portate i vasi del Signore. Quelli che si adoperano per il progresso del Vangelo, l'evangelista, come vediamo nel versetto 7, deve purificarsi. Chi si adopera per il progresso del Vangelo, per il regno di Dio, deve entrare in una fase di santificazione ricercata. Il desiderio di raggiungere un livello spirituale, ossia l'attuazione della vita di Cristo in noi, se vuole essere efficace, lo deve fare. Il Signore, che bella l'espressione nel versetto 10, il Signore ha rivelato il suo braccio santo agli occhi di tutte le nazioni. Cosa vuol dire questo qua? Ha rivelato il suo braccio. Se voi mi vedete, avrei preferito chiamare qualcun altro, ma se voi mi vedete fare così, cosa vuol dire? Oh, che sto per fare un lavoro, forse pesante, forse nell'orto, forse la macchina, forse qualcosa, ma qualcosa di impegnativa. Questa espressione, versetto 10, il Signore ha rivelato il suo braccio santo, significa che il Signore si sta tirando su le maniche per lavorare per noi, ma non una piccola benedizione così, si dà da fare il lavoro nella tua vita, nella tua vita, nella tua vita. Il Signore sta collaborando assieme a te nell'opera di santificazione, nell'opera di preparazione al compito evangelistico. Ed è per questo che anche la Chiesa prende posizione forte. Scusate se anche qui ho pregato, non voglio elencare dei peccati, ma ci sono dei peccati che escludono le persone dalla Santa Cena, escludono le persone non dalla Santa Cena che è un rito. Ieri ho avuto il piacere di seguire assieme a delle persone anche la vittoria di Nibali. Mi ha fatto piacere che ha vinto il Giro d'Italia, dovrebbe poi confermare tutto oggi. Era bello. Però se mi siedo con Gesù, sai Gesù, ha vinto Nibali, sai che la Ferrari ha fatto così, sai che Hamilton, sai che la Juventus, non so quanto il Signore Gesù, il nostro Gesù sta lì ad ascoltare. Non è una questione di prendere la Santa Cena, il peccato non è la disciplina della Chiesa, non è soltanto una questione di disciplina, lo puoi prendere e non lo puoi prendere. Uno che vive in peccato, e scusate, lo dico anche i rapporti sessuali, fuori del matrimonio con una persona che non è il proprio marito, la propria moglie, escludono le persone non dalla Santa Cena, questa è una conseguenza, una cosa molto secondaria, escludono le persone dal poter sedersi con Gesù a godersi un pasto insieme, una comunione disinvolta. Non è giusto, non so se è giusto, non voglio oggi dire c'è questo esclude, se fai questo puoi, se quest'altro puoi, se fai quest'altro non puoi. Questo è il compito soprattutto dell'individuo. Ma vogliamo, fratelli, esaminare la nostra vita per vedere se Gesù può farne parte liberamente, liberamente e con gioia e con entusiasmo. La nostra vita deve essere una vita così. C'è Gesù al telefono. Oh, che bello! Gesù deve avere entusiasmo nel pensare che si siede a mangiare con noi. Non vuol dire che siamo perfetti, ma vuol dire che miriamo alla perfezione, ma non una perfezione astratta. Qual è la perfezione per il credente? È l'essere come Gesù. È una persona, non è una serie di codici, di istruzioni, di riti che ci portano alla santità, non è nel vestire. È l'essere come Gesù. E quando Gesù vede un cuore che tende alla sua perfezione, che desidera la sua perfezione, dove abbiamo anche le stesse conversazioni con Lui che rallegrano il suo cuore, anche parlando di bambini, parlando di cose, desideri, il futuro. Si può anche chiacchierare con Gesù, lo facciamo forse a livello mentale tante volte, pensando, ma noi dobbiamo essere un ambiente dove si trova bene Gesù. Pensando alla Santa Cena, un pensiero che ho scritto proprio in fondo, fondo, fondo al mio foglietto qua. Il battesimo, che noi, giustamente seguendo l'ordine proposto dalla Bibbia, noi invitiamo le persone a battezzarsi in acqua prima di partecipare alla cena. La decisione di battezzarsi non c'entra, non è importante. Bisogna arrivare ad uno stato dove si è già battezzati in Cristo. Uno non decide, potrei usare questa illustrazione, uno non decide di amare una persona. Si scopre, oh, ma come mai mi batte il cuore così forte quando sto con quella persona? Come mai sono così triste quando non sono con quella persona? Si scopre che c'è l'amore, non è una decisione, così anche il battesimo. Non è una cosa da affrontare dicendo mi battezzerò. Chiederò il battesimo. Poi ovviamente si deve arrivare alla richiesta, però la prima cosa è lo stato di persona battezzata, già battezzata in Cristo, che vive ciò che il battesimo rappresenta. Il battesimo è come, adesso il periodo, alcuni vanno al mare. C'è il mare e c'è la persona. Il battesimo è quando una persona va sotto l'acqua. Ho anche dei filmati di queste cose qua. Quando una persona è sotto l'acqua, si vede la persona. Vediamo con certi tipi di anitre che vanno sotto, c'è quasi un gioco, dove verrà fuori? Non si vede niente. Le persone che nuotano sott'acqua, non si vede niente, si vede solo l'acqua. Noi tutti dobbiamo essere così. Così ti vedo, mettiti sotto l'acqua che rappresenta la persona di Gesù, mettiti sotto l'acqua, chi si vede? Si vede l'acqua, nel primo caso si vede Gesù. Questo è il battesimo che qualifica per il battesimo in acqua. Non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. Ed è questo l'atteggiamento che dobbiamo avere oggi, partecipando alla Santa Cena. Vogliamo, fratelli, impegnarci. Se Dio si tira su le maniche, questo indica che anche noi non dobbiamo vivere la vita così come viene. O mi è venuta una parola, mi è venuta un'altra cosa. Noi dobbiamo impegnarci nella ricerca della comunione con Gesù. E permettetemi di dire un'altra cosa. L'evangelizzazione va fatta come chiesa, un individuo. Ho già detto questo, con un individuo che evangelizza indipendentemente dalla chiesa e fuori dalle norme bibliche. Come pure chi svolge un ruolo pastorale per conto suo, senza essere in buona comunione, con un buon dialogo con il pastore, con gli anziani, con i vari responsabili, dei giovani, delle sedi più distanti. È meglio che non faccia un'opera pastorale. Vogliamo, fratelli, se vogliamo essere una chiesa che evangelizza, una chiesa che ha, uso questa espressione, dei piedi belli, volete avere piedi belli? Dobbiamo conformarci a questo modo di operare. Se no opereremo, alla fine ci troviamo con un pugno di mosche. Stanchi, senza frutto. Come è quasi sempre chi opera al di fuori della struttura biblica della Chiesa, come Dio l'ha concepito. Ciò che noi desideriamo raggiungere e essere. Fratelli, anche in questa maniera ci rendiamo degni di partecipare alla cena. Non perché la Chiesa dice sì, puoi, mettendo autorizzazioni e divieti, ma perché siamo in comunione con il Signore, perché abbiamo una vita, una conversazione che Egli gradisce. Questa è la serietà di una Chiesa che va ben oltre fattori emotivi, oltre a fattori che dipendono dall'immaturità personale e spirituale, che può fare un danno sia a noi che al resto della comunità. Voglio parlare, chiudendo, leggendo questa nota di grande gioia che dobbiamo conoscere. Però è bene che prima della Santa Cena esaminiamo il nostro ruolo. Quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie, che annunzia la pace, che è araldo di notizie liete, che annunzia la salvezza, che dice a Sion: il tuo Dio regna. Amen.